23 Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di turismo e territorio.
Siamo al Global Energy Transition Congress di Milano ed è con noi il direttore generale di CAP Evolution, il dottor Michele Falcone. Grazie di essere con noi e della sua disponibilità. Dunque, la prima cosa che vorrei chiederle è di spiegarci semplicemente che mestiere fate, perché voi vi occupate della gestione delle acque, soprattutto della città metropolitana di Milano. Quindi...
Sì, l'azienda fa parte, diciamo, delle società del gruppo CAP. Il gruppo CAP è una società interamente pubblica, posseduta da oltre 200 comuni, che ha deciso qualche anno fa di creare una società sottostante, una società figlia interamente posseduta per la gestione degli impianti di depurazione. Perché fare questo? Perché si voleva che la gestione degli impianti di depurazione non fosse fatta in maniera tradizionale, ma fosse fatta proprio in logica circolare, ovvero andando a utilizzare questi impianti non solo per depurare le acque reflue, ma anche per produrre biometano, per smaltire rifiuti liquidi, per produrre energia, per produrre materia prima seconda. In quest'idea si voleva una società estremamente focalizzata sull'economia circolare che avesse questo come sua vision principale.
Allora, la prima cosa, visto l'esperienza che avete, che è molto significativa direi a livello europeo, perché siamo in una delle zone più industrializzate d'Europa e la città di Milano anche, perché non tutti lo sanno, una delle aree proprio di agricoltura più importanti d'Europa, sicuramente d'Italia, ma insomma quello non c'è dubbio, ma direi anche d'Europa. Allora, la cosa che vorrei chiedere è proprio il rapporto con il territorio e anche proprio con le comunità locali.
Essendo una società pubblica, noi siamo strettamente interconnessi con le comunità. I sindaci sono i nostri soci, per cui è ovvio che la comunità locale per noi rappresenta un focus fondante. Come giustamente diceva, siamo in un territorio estremamente agricolo, un territorio per cui non solo industriale, ma fortemente votato all'agricoltura anche intensiva. Ecco perché molti sindaci ovviamente ci chiedono di investire tantissimo sul riuso dell'acqua in agricoltura e ce lo chiede anche lo stesso legislatore. Noi siamo fortemente impattati da una legislazione europea italiana che ci sta spingendo verso il recupero delle acque. Attualmente siamo al 34% di recupero in agricoltura, ma abbiamo progetti per aumentare in maniera significativa, ma siamo anche un soggetto che promuove l'economia circolare proprio, come diceva lei giustamente, nelle comunità. Lo facciamo attraverso una serie di progetti, ad esempio uno di questi, che è la biopiattaforma di Sesto San Giovanni, ha recuperato un vecchio forno inceneritore di rifiuti e lo sta trasformando in un termovalorizzatore che termovalorizzerà i fanghi che attualmente non possono andare in agricoltura per trasformarli in ceneri e dunque in fosforo che verrà riutilizzato nel ciclo produttivo. Non solo, abbiamo impianti che vanno a produrre biometano per la nostra flotta e vanno appunto ad estrarre sabbie per i nostri cantieri. Per cui tutto questo è stato presentato alle comunità locali, che sono particolarmente attente non solo a promuovere impatti di economia circolare, perché Milano è una città particolarmente impattata dal cambiamento climatico, ma anche a promuovere investimenti che riducano la tariffa. Noi siamo uno delle città con la tariffa più bassa d'Italia. Di fatto l'area metropolitana paga 1,20 euro per un metro cubo d'acqua, quando la media italiana ormai supera abbondantemente i 2, e ovviamente noi dobbiamo, quando presentiamo questi investimenti, dimostrare ai comuni non solo che hanno un impatto sull'ambiente di lungo termine, ma anche hanno o avranno un impatto sulla tariffa dei cittadini. Questa è la vera sfida, dimostrare l'economicità e dunque ovviamente il profitto, che per il pubblico vuol dire tariffa bassa, con una politica diciamo circolare e green futura.
In qualche maniera ha citato uno degli ultimi Nobel dell'economia, quello sulla famosa The Nudge, la spintarella, insomma, cioè il rapporto del territorio che attraverso proprio l'interesse generato per le comunità locali. E una cosa, una battuta, però gliela faccio dire perché so che è un tema che le sta a cuore: la qualità dell'acqua di Milano rispetto al consumo di acqua in plastica, cioè nelle bottiglie di plastica.
Ma guarda, sia la città di Milano ma anche la provincia di Milano e devo dire anche buona parte se non tutta la Lombardia ha un'ottima qualità dell'acqua. Questo a Milano e in provincia è ancora più evidente perché quando lei apre il rubinetto un'ora e mezza prima l'acqua era oltre i 200 metri di profondità. Il fatto che noi preleviamo l'acqua dei pozzi la rende particolarmente sicura, anche perché ovviamente tutta questa massa di terra che è sull'acqua ci permette di monitorare prime eventuali plume di inquinamento e di intervenire. Abbiamo laboratori fortemente collegati anche ad ISPRA e ad altri centri di ricerca per analisi sempre più approfondite. Quello che non ci capacita e non ci capacitiamo, ad esempio, che noi siamo tra i promotori delle cosiddette case dell'acqua e dunque di luoghi dove la gente va a prendere l'acqua, e io non mi capacito quando vedo persone che prendono non tanto l'acqua gasata, perché lì devo dire c'è gusto, io voglio un'acqua gasata o trovo un'acqua gasata molto conveniente rispetto a quella del supermercato, ma quando vedo gente che prende l'acqua non gasata, perché noi gli spieghiamo che quell'acqua non gasata è la stessa identica che arriva al rubinetto di casa e la gente non ci crede, oppure per cui c'è un tema su cui stiamo investendo di comunicazione molto forte sulla cittadinanza, che è oggi invasa da pubblicità, quale chi non si ricorda la pubblicità del passerotto, del far plin plin, e che ovviamente sono degne di nota perché comunque c'è un'industria anche dell'acqua minerale che ovviamente deve essere salvaguardata, ma anche ci piacerebbe che ci fosse consapevolezza da parte dei consumatori nel decidere se comprare quell'acqua o utilizzare l'acqua di rubinetto in tutta sicurezza. Ecco, questa sarebbe una scelta consapevole.
Lei ha partecipato al panel qui all'interno del forum dove ci si poneva una domanda, cioè se l'economia circolare e rigenerativa può garantire crescita in qualche maniera business. Quindi le faccio la stessa domanda.
Allora, è ovvio che in alcuni settori oggi ci potrebbe essere anche la parziale visione che utilizzare materia prima invece di materia prima seconda può generare un risparmio, perché ci potrebbero essere casi dove la materia ancora naturale ha un prezzo più basso della materia prima seconda, ma è un prezzo più basso adesso, non è un prezzo più basso nel futuro. Ecco perché è importante, specialmente le società pubbliche come le nostre, è in particolare importante che il regolatore e il legislatore ci spinga verso una politica di lungo termine, non porsi tanto il problema oggi del costo, ma porsi un problema domani del costo. Noi stiamo oggi subendo casi di ditte, di nostri fornitori, che ci dicono che non hanno luoghi dove poter smaltire i residui dei nostri cantieri. È ovvio che se io non li spingo ad utilizzare materiale riciclato, li sto di fatto diciamo spostando il problema sulle generazioni dei miei figli, perché io potrò comprare un tubo a meno costo oggi fatto di cemento, frutto di risorse naturali, ma domani i miei figli dovranno smaltire quel cemento in un luogo dove oggi lo depositiamo e dove a breve non lo potremo depositare più. Per cui l'economia circolare ti spinge verso una gestione futura e cross sectoral dei vari settori. L'azione regolatoria è fondante perché può evitare appunto una visione particolaristica e quotidiana del problema. Noi non dobbiamo risolvere il problema oggi, ma dobbiamo risolvere il problema oggi e domani. Questo per me è la vera sfida.
Quindi uno sguardo ovviamente al medio-lungo termine, su questi temi diventa determinante. E già che ci siamo, visto che parliamo di Milano, città metropolitana, e ne avete parlato anche in questo forum, il tema dei giochi olimpici. So che ci state, cioè la città di Milano ovviamente è molto coinvolta per ovvi motivi, però anche voi state lavorando.
Ma noi ci stiamo lavorando un po', le dico, di riflesso, e questo dimostra come i problemi non possono essere veramente affrontati a silos. Ci stiamo affrontando perché noi abbiamo ogni anno facciamo circa 100 milioni di lavori e dunque abbiamo tantissimi cantieri. Nei cantieri noi abbiamo messo ad esempio il fatto che vengono utilizzati materiali di riciclo, o abbiamo dato tutta una serie di prescrizioni volte a garantire prodotti green. Il problema qual è? Non è tanto, come dicevo, il materiale che noi mettiamo, ma spesso quello che togliamo non è molte volte un materiale riciclabile o facilmente riciclabile, e allora siamo entrati in scontro con una colonna, diciamo, immagini di camion che devono utilizzare dei siti per smaltire tutto quello che serve per fare i lavori di Milano Cortina 2026, e per cui si sta creando un mercato di bloccato fondamentalmente di siti dove le terre e rocce da scavo non possono essere facilmente smaltite. Per cui quando tu non hai impianti per smaltire terre e rocce da scavo, ma hai un numero limitato di questi, di fatto stai creando oligopoli o monopoli, per cui che si riflettono sul prezzo. Per cui siamo stati interpellati da ANCE Lombardia, proprio perché, siccome siamo una delle aziende che produce più lavori nel territorio, per cui siamo particolarmente attenzionati, le colleghe ci dicevano: attenzione, perché i fornitori ci stanno dicendo che per garantire non riescono più a garantire il prezzo basso, in quanto si è creato un collo di bottiglia nei luoghi dove possono essere smaltiti questi prodotti. È proprio la visione a breve e a lungo che le dicevo, cioè oggi io risolvo il mio problema, domani mattina qualcuno ha il collo di bottiglia. Il problema è che domani mattina non è tra 10 anni, ma molte volte è molto, molto veloce, o l'anno prossimo, o tra 2 anni.
Chiarissimo. E, a proposito di medio-lungo termine, volevo farle una domanda su che riguarda un po' i nuovi lavori, le nuove professioni. Parliamo un po' dei nostri ragazzi, insomma. In questo settore, qual è il vostro punto di vista? Ci sono richiesti nuovi skill professionali?
In Europa si parla, insieme ai blue skill, insomma ai green skill, scusi, del PNRR, si parla dei blue skill, per cui di quelli relativamente all'acqua. È ovvio che tutte le materie che oggi fanno parte dello STEM, per cui dice le materie scientifiche, ci permettono, diciamo, di avere professionalità skillate quando si parla di processi, di reingegnerizzazione, di materiali e di utilizzo di materiali diversi. In genere sta cambiando molto il mondo del lavoro, stiamo avendo ragazzi sempre più professionali e più professionalizzati. Non abbiamo un po' quella della mia età, i boomers, per cui gente che lavora 20 ore al giorno. Abbiamo molto una gente molto attenta al life balance, per cui all'attenzione alla vita. Non è l'elemento prezzo o l'elemento retribuzione l'unica leva che si gioca, ma si gioca anche la leva anche della motivazione e del partecipare a un progetto di rinnovamento o di esempio di diciamo di nuove politiche circolari. Spesso persone che vengono da noi sono affascinate dal poter far parte di un progetto più ampio di green economy. Ovvio che la parte retributiva è una parte, come si dice, igienica, nel senso che serve per garantire il do ut des, ma non serve per fare retention delle persone. La retention delle persone si fa oggi con leve diverse rispetto al passato. Un tempo era veramente gli do qualcosa in più, oggi gli devo dare un life balance corretto, lo devo fortemente motivare, lo devo ingaggiare, per cui è più complesso. La generazione di adesso è molto più complessa della mia, assolutamente.
Molto interessante questo discorso, magari poi In un'altra occasione, se lei ha piacere, ci torneremo perché è veramente molto interessante. Le volevo chiedere invece una penultima cosa, che è proprio sul valore della comunicazione, cioè quanto è importante e in un certo senso e quanto è complesso comunicare temi così in qualche maniera difficili, a volte controintuitivi, magari come diceva prima si va contro l'interesse di oggi e bisogna raccontare l'interesse di dopodomani e c'è molto scetticismo come lei sa, quindi insomma voi vi trovate di fronte a questo tema, il tema della comunicazione, della difficoltà?
Ma per noi il tema della comunicazione è fondante e un po' e lo dimostra il fatto che siamo una delle nazioni che consuma più acqua in bottiglia nonostante abbiamo in generale un'ottima qualità dell'acqua. Mi sembra che battiamo sul podio siamo insieme al Messico e all'Arabia Saudita, che notoriamente non sono luoghi dove l'acqua o è buona perché scarsa o è buona perché inquinata. Noi invece abbiamo un'ottima qualità dell'acqua, nonostante questo la gente non si fida e compra, per cui la consapevolezza del consumatore passa attraverso messaggi comunicati in maniera costante, credibilità, quella che viene detta accountability, per cui delle società che devono essere in grado di apparire trasparenti per dare fiducia. La comunicazione su questa parte è un elemento fondante non solo nella parte educativa delle nuove generazioni, ma anche costante nei confronti di tutta la cittadinanza. Spesso noi vediamo come una comunicazione corretta è una comunicazione strutturata e pensata in maniera anche questa a lungo termine produce degli effetti. Abbiamo fatto dei casi di gaming in piccole zone da noi gestite, dove abbiamo visto che se noi comunichiamo correttamente il consumo dell'acqua e costantemente ai cellulari delle persone, si assisteva a un consumo minore. Per cui se la persona sa che consumando l'acqua in modo smodato sta aumentando un consumo superiore rispetto alla media, questo ha generato vantaggi non indifferenti. Il tema è che noi l'abbiamo potuto fare su piccoli pezzi di territorio dove appunto questo effetto ha creato, le dico, anche il 30% in meno di riduzione. Quando lei va su grandi masse ha più difficoltà a dare questi messaggi, ma io ritengo che la tecnologia ci possa aiutare. Si parla oggi di contatori intelligenti, si parla di sistemi di comunicazione molto più forti. Dobbiamo stare attenti, per me però le sto dicendo, al overbooking di informazioni. Siamo in un mondo pieno di dati. Spesso i dati ci sono, ma le persone si fermano, come dicono i giornalisti, solo al titolo, al catenaccio, cioè non vanno oltre. Dobbiamo tener conto di questo atteggiamento un po' euristico delle persone e dunque saper dare un dato chiaro che dia comunque questa fiducia che serve.
Allora, come ultima cosa le chiedo ovviamente del futuro, cioè come vede lo futuro del mercato vostro specifico e un po' più in generale dell'economia circolare, perché poi evidentemente lei lo accennava, c'è proprio un tema anche di collaborazione con altri settori industriali, la tecnologia, quindi è un tema un po' più olistico, insomma tutto tondo.
Ma il futuro ce lo sta dicendo anche il regolatore, perché tenga conto che la mia azienda ha gli obiettivi fino al 2050. Io non so chi possa dire oggi di averli già scritti, ma noi li abbiamo scritti. Noi abbiamo l'obbligo di diventare neutrali all'energia entro il 2050, abbiamo l'obbligo di estrarre un determinato tipo di inquinanti dall'acqua, abbiamo l'obbligo di promuovere i raw materials nel mercato, per cui fondamentalmente il legislatore ha dato delle linee di lungo termine. Non è un percorso che può tornare indietro, perché ovviamente il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, peraltro è un sistema che, se correttamente regolato, genera anche che i mercati si sviluppano mercati green, si sviluppano mercati dove la riduzione della CO2 diventa un valore che non è solo di greenwashing, ma diventa appunto un valore di reale capacità industriale, e questo ovviamente crea circoli virtuosi. Dobbiamo appunto fare in modo che siano realmente circoli virtuosi, che veramente la riduzione della CO2 non sia greenwashing, ma sia un dato misurato correttamente. A quel punto le dico, sia io quando sono nato in questo settore, se c'era un problema si metteva una pompa, si sollevava l'acqua e si mandava da un'altra parte. Poche volte ci si poneva il tema di quanto costava fare, se questa era la scelta migliore, perché il tema energivoro non era riconsiderato un tema, il tema era solo spostare l'acqua da una parte all'altra. Oggi il tema energivoro, visto anche le botte di costi che ci sono stati, è diventato un tema. Ma saper consumare meno energia vuol dire conseguentemente avere anche un ritorno sull'economia, per cui il sistema ormai si è correttamente incagliato in una logica, diciamo, che ormai non è più spostabile, per cui ormai è rimasto bloccato nel pensare in economia circolare. Ormai dobbiamo solo seguire, per me, anche le innovazioni che ci saranno e che ci sono ogni giorno e che di fatto ci stanno spingendo veramente a consumare ad esempio meno reagenti. Nella mia azienda ci sono persone che hanno nel loro MBO, per cui nel loro obiettivo, di fare consumare meno reagenti, quando l'altro obiettivo è quello di avere l'acqua correttamente depurata, per cui non è che consumi meno reagenti perché l'acqua è più inquinata, ma mantieni una grandissima qualità dell'acqua con un minor consumo di reagenti, e lo fai proprio perché la tecnologia ti sta spingendo ad avere reagenti che vengono dai raw materials. Noi ad esempio stiamo portando avanti una serie di progetti, che già ormai alcuni sono anche in corso, dove il componente chimico è fatto direttamente al nostro processo, per cui quello che prima veniva acquistato oggi viene da noi autoprodotto e viene utilizzato per avere un'acqua sempre più depurata.
Bene, allora è stato estremamente interessante. Grazie di essere stato con noi, e magari ci risentiremo un po' in futuro per vedere un po' le evoluzioni, magari con l'approssimarsi dei prossimi Giochi Olimpici Invernali torniamo sul tema.
Va bene, grazie mille a voi. Grazie.
Code 23 Radio ha presentato CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.